Passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro, anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, da metà 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
One Podcast.
Da quando sono ragazzino che dico il sesso va fatto per cavoli suoi.
No, non sempre.
Basta con quest'amore che rovina il sesso. Sì, come dice mio padre dice sempre questa cosa. Quando io vedevo una caviglia scoperta, noi stavamo in erezione per una settimana. È un po' come quando un pilota di Formula 1 vince un gran premio e poi stappa lo champagne. Più o meno l'ho sempre visto così.
No, ottima definizione dello squirting.
Oggi sappiamo la storia di tutto. Quella della nostra specie, quella del nostro pianeta e anche quella del chicco di grano biologico da cui è estratta la farina macinata a pietra dei biscotti biosostenibili che mangiamo la mattina. Ma spesso ignoriamo la storia di una delle pratiche più antiche, importanti e anche forse la più divertente di sempre. Il sesso. Parleremo della storia del sesso, dell'evoluzione delle usanze sessuali dall'età della pietra fino ad oggi. E siccome la storia è anche storia delle persone, ne parleremo in ogni puntata con un ospite diverso. Io sono Federica Cacciola, autrice, attrice e appassionata di sesso. In senso accademico, si intende. Benvenuti a Piacere Mio. E se questo titolo vi sembra un brutto doppio senso, vi confermo che lo è. Cosa vi viene in mente ad ascoltare questa strofa? Tu sei cattivo con me perché ti svegli alle 3 per guardare quei film un po' porno. Esatto, è il tormentone del 2008 de Il Genio, pop porno. E questo è esattamente l'argomento di cui parleremo oggi, il porno. La pornografia ha davvero una storia lunga e variegata. Il porno, se per questo intendiamo un materiale esplicito volto a provocare l'eccitazione, in qualche modo è sempre esistito. La parola pornografia, però, è una parola di uso piuttosto recente, utilizzata solo dal XX secolo. L'etimologia deriva dal greco porne, cioè meretrice, anche se in realtà chi fa porno ovviamente non si prostituisce, ma svolge un altro tipo di mestiere. Prima di questa parola veniva utilizzato il termine erotismo, che è sicuramente più complesso ed indica tutte le passioni, gli istinti e gli impulsi che riguardano il sesso. La pornografia nelle sue varie forme ha quasi sempre seguito l'evoluzione tecnica degli esseri umani, dalle prime pitture rupestri ai racconti pamphlet medievali, soprattutto francesi, che hanno ispirato anche Boccaccio per il suo Decameron. Molti di questi li possiamo trovare anche nella raccolta La voglia dei cazzi, a cura di Alessandro Barbero. Sì, lo storico. E sì, questo è il vero nome del libro. Appena arriva una nuova tecnologia, subito arriva il porno. E infatti i fratelli Lumière inventano il cinema nel 1895 e nel 1896 arriva il primo film erotico. Il cinema erotico cresce fino al boom dei film a luci rosse negli anni 70 e viene poi soppiantato dall'arrivo delle videocassette. Ma la svolta epocale che ha reso il porno universale e onnipresente nelle nostre vite arriva con internet. Nel 1994 viene registrato il dominio sex.com e nel 2006 e 2007 nascono YouPorn e Pornhub, che oggi rispettivamente contano circa 25 miliardi di visite all'anno. Infatti il dottor Cox, mitico personaggio della serie TV Scrubs, in una delle sue battute più epiche dice: «Sono quasi sicuro che se da internet togliessero tutta la pornografia, resterebbe un solo sito chiamato Ridateci Porno». Ma quali sono le conseguenze della digitalizzazione della sessualità? E il porno toglie o aggiunge qualcosa al sesso vero? Ne parliamo con un comico, stand-up comedian, autore e conduttore, Francesco De Carlo.
Salve, salve Federica.
Benvenuto.
Grazie dell'invito.
È un piacere averti qua, c'è sempre questa gag da fare, piacere
sì.
Mio.
Il piacere mio, quante volte l'avrai fatta fino adesso?
Ma sai che non mi è mai riuscita.
Infatti è una domanda.
Cioè ci provo sempre ma non mi riesce.
Sì.
Tu sei un appassionato di porno?
Beh, allora, è appassionato e dir poco, perché... No. No, diciamo che è una di quelle cose che entra nella tua vita quando tu sei ragazzino e non se ne va più. È una delle poche cose che rimane, perché uno magari si pensa che dura un periodo della tua vita, come tante cose che scopri da adolescente, e invece è una delle più longeve
fino ad ora, chi lo sa.
C'è sempre meno interesse, onestamente. Adesso è più l'interesse più quasi culturale, antropologico.
Quali sono le scoperte antropologiche che fai quando guardi un porno?
Beh, è uno specchio della società. Il porno è sempre stato un motore, ma anche tecnologico, di avanzamento tecnologico. Se tu pensi alla diffusione delle VHS,
ha sempre seguito in realtà proprio l'evoluzione della storia.
L'ha anche spinta la storia tecnologica, perché effettivamente, se tu pensi il web, i siti web più popolari sono quelli pornografici, e sono sicuramente quelli più attrezzati anche al pagamento online, alla gestione dei dati, quindi in qualche modo ha un ruolo nel progresso della società.
Quindi dovrebbe ricevere i fondi statali
sicuramente in Francia glieli danno, sai questa cosa che in Francia
danno tutto. In Francia danno tutto, fra l'altro la Francia uno dei paesi dove viene visto di più il porno, sta sopra l'Italia, perché i paesi che consumano più porno sono Stati Uniti, sì, Regno Unito, Giappone, Francia e Italia.
Perché le baguette sotto al braccio, le lumache, ci stanno un sacco di riferimenti un po' così.
Vabbè, allora perché gli Stati Uniti stanno in cima?
Perché sono di più.
Vabbè, ho capito, però.
E soprattutto perché loro hanno una mentalità. Io odio l'amatoriale.
Perché al secondo posto c'è il Regno Unito, non sono tanti nel Regno Unito, eppure.
No, però bisogna vedere la distanza. Però già ti ho dato un elemento.
Che l'amatoriale.
Io odio l'amatoriale.
Perché lo odio?
Non mi piace. Lo trovo molto infantile come cosa. Invece gli americani.
Infantile?
Sì.
Ma in realtà è più onesto.
No. Ci vuole professionismo. No, è come se tu la differenza che fai, vedi, tra un film fatto dagli americani di Hollywood e un film fatto così da due peracottari che ci provano. È la stessa cosa. Quindi per me le grandi produzioni sono quelle che stimo di più.
Tu il sesso vero lo vedi completamente diverso dal porno. Quindi secondo te non devono avere proprio niente a che fare. Due cose diverse,
sì.
Separate.
Certo, è ovvio che uno prende ispirazione. Se non avessi seguito il porno, probabilmente nella mia vita non avrei mai sentito la parola squirt, non mi sarei mai appassionato a tante pratiche, ma appassionato. Poi sono banalissimo io nel porno, nel sesso, per quello che penso che vadano distinte. È un po' come quando guardi Gomorra, non è che poi vai ad ammazzare gente in giro, pigliamo gente nostro, come parlano loro.
Però alcuni ragazzini, cioè quando guardano oggi, che diciamo il porno è molto molto accessibile, il ragazzino che si ammazza di porno, sì, diciamo, potrebbe avere delle aspettative rispetto al sesso, che sono...
Non vorrei mica farmi fare un discorso serio su questa cosa qui, non ne ho idea.
No, però voglio sapere nella tua vita come questa cosa ha influenzato, perché sicuramente da ragazzino già li guardavi.
Sì, però da ragazzino non c'avevamo la disponibilità che ci sta adesso. Cioè, prima il porno era sul 56K, c'era un modem che ti portava a casa questa immagine che si scaricava piano piano.
Ci metteva un sacco, fra l'altro, masturbarsi già era proprio una cosa lunga.
Ma siccome quella è stata la prima immagine del sesso, io pensavo che il sesso si facesse così. Cioè devi rimanere immobile.
Sgranati.
Sì, sgranati, immobile così, fermo. Invece poi ho scoperto, cioè, oggi c'è il 3D. Penso che non ho mai visto un porno in 3D e questa è un'esperienza che mi manca. Però per esempio...
Io sì, ed è un po' inquietante.
Perché?
È too much.
Sì.
È troppo, cioè nel senso hai cose dovunque ed è un'esperienza un po' troppo immersiva.
Però posso dire che è incredibile che non abbia fatto questa esperienza. Devo subito recuperare.
Forse perché tu lo vuoi vedere completamente diverso dal sesso reale.
Ma
quello
sì.
in 3D un po' più si avvicina. Fra l'altro è anche difficile, più aumenta questa tecnologia, più aumenta, diciamo, la definizione, più vedi i corpi bene per come sono, cioè cascano un po' anche le funzioni.
No, certo, però per dirti, quando è uscito il porno, quando è entrato nella mia vita, prima era così, lo guardavi di nascosto, era una sorta di prolungamento dei giornaletti, quindi era una cosa, poi voglio dire, non c'era questa disponibilità di vedere proprio tutto, tutte le cose un po' più sporche erano molto nascoste. Oggi un ragazzino di 12 anni, 11 anni, 10 anni accende il cellulare e va direttamente, ti fa una domanda. Cioè, 18 anni, chi è che ha mai risposto no, no. A quella domanda? Nessuno, non si sa quello che succede poi, tra l'altro, se tu clicchi quel tasto.
Dovremmo provare, cioè tipo esplode l'universo.
Sì, qualcosa succede. Però credo che per un bambino che oggi veda quelle cose magari ti cambia la vita, che ne so io, ma che me frega soprattutto, peggio per te, cioè non fate i bambini, cioè, questa è la mia soluzione, se non volete persone traumatizzate non le fate, non fate le persone, è una società che ti sbatte in faccia tutto, la violenza, il sesso, così, non fate i bambini.
Non fateli.
Ma no, altrimenti rassegniamoci.
Tanto quelli che ci sono poi finiscono. Cioè diventano adulti e non avremo più il problema dei bambini.
Esatto, qui gli adulti diventano vecchi, muoiono, però effettivamente non è che lo so. Nella mia vita credo che abbia influenzato sicuramente la mia curiosità sessuale, questo è poco ma sicuro.
Ci sono delle cose che vedi nei porno che ricrei, che vuoi ricreare?
Aspetta, ti faccio vedere. Tanto siamo in Italia.
Che vocalità.
No. Delle cose che vuoi ricreare.
Ti è mai successo che vedere dei porno ti abbia influenzato poi nella tua vita personale sessuale? Cioè, come dire, ho visto quella roba lì, la voglio rifare.
Ma si può parlare tranquillamente?
Sì.
Ok. No, per esempio, lo squirt è sempre stata una curiosità. Che uno
che
ci
tu
si...
prima non avevi, non sapevi.
Ma che ne sapevo io? Io che ne sapevo? Io, cioè...
Comunque, una intera generazione illuminata sullo
illuminata,
squirting.
Questa parola ha cambiato tante cose, tante
nella tua vita personale.
Beh, no, nella generazione a cui appartengo, perché non è che fino a 18, 20 anni, 20, credo che a 22, 23 anni abbiamo cominciato a sentire questa parola. E quindi poi da lì in poi diciamo che cos'è sta cosa? E ci stavano i tutorial, le cose, dove mette le mani. E via dicendo, e poi è un po' come quando un pilota di Formula 1 vince un gran premio e poi stappa lo champagne, più o meno l'ho sempre visto così, una doccia di champagne.
Un'ottima definizione dello squirting, una doccia di champagne dopo aver vinto il gran premio.
Sì.
Però ovviamente il porno non può averti guidato nel capire come farlo. Cioè, ad esempio, anche...
No, c'erano dei tutorial, c'erano anche delle leggende metropolitane che io ho seguito, mio malgrado.
Creando dei disastri,
sì,
probabilmente.
Sì. Cioè, però... tipo metterti una carota nell'orecchio poteva aiutare. Non credete a queste cose, le carote nell'orecchio.
Le carote non aiutano mai, ma neanche la roba con i cetrioli che a volte suggeriscono.
No, c'è proprio un punto, poi c'è stato l'amichetto e dice, ho capito come si fa, devi fare così, devi fare... Quindi...
Nel frattempo, Francesco, ho fatto il segno come se stesse giocando con il joystick.
Più o meno il joystick è un po' quella roba lì. Poi che altro è successo? Sì, le fantasie, però io ho sempre le stesse fantasie. C'ho sempre infermiera, la segretaria.
Anni 80. Questo vabbè, però questo significa che evidentemente le cose che guardiamo nei porno da piccoli
ti influenzano.
Ti influenzano, perché se c'hai ancora quelle cose anni 80, tipo quel gran pezzo di Lubalda.
Sì. Poi io ho questa teoria che quando sei giovane, ragazzino, tipo a 16, 17, 18 anni, ti piacciono le vecchie.
Poi quando... Le vecchie, diciamo.
Le signore.
Le
sì, parlo da uomo.
Le
milf,
le vecchie.
Le vecchiacce. Invece, nel caso tuo, i vecchi, ovviamente, parlo dell'uomo io.
Certo.
Però, diciamo, quando sei ragazzo e sei teenager, diciamo, sei un po' attratto da questa cosa della donna più matura. Quando cresci. Si inverte questo processo,
certo,
perché poi
ti
mi dicono che a 60 anni, 70 anni ti piacciono quelle più giovani. Io sto nella metà.
Piacciono quelle della tua età.
E infatti quello che cerco sempre su Pornhub è same age, cioè loro capiscono le coetanee.
Guarda, che potremmo aver dato un'idea incredibile che svolterà il mondo del porno.
Sì, e quindi cerco di capire queste cose qua. Poi che altro? Sì, i giochi di ruolo mi piacciono molto, cioè la scena. Per me non mi piacciono, per esempio, quelle che vanno subito al dunque, cioè fammici credere un pochettino, ma anche con un po' di quelle cose strane, la mamma del mio migliore amico.
Sì, che poi cose mai successe, magari ogni tanto succede, ma non come succede lì.
Guardate le mamme dei vostri migliori amici e capirete che quella è solo una cosa inventata un po' come l'unicorno. Tra l'altro io facevo questa battuta un tempo e dicevo, ma se è il tuo migliore amico, perché vai con la mamma? Capito? Gli fai pure uno scherzo, sì.
No, perché scusami, la madre non è di proprietà del figlio.
Sì, ma il figlio ci rimane male.
Vabbè, ma non lo deve sapere.
Sì, ma poi alla fine si sa tutto. che sta su YouPorn. Perché io credo letteralmente a quello che succede.
È incredibile questa cosa. Tu credi a tutte. Qual è la cosa più brutta che ti è successa fruendo i porno? Cioè, ad esempio, no. Questo ti faccio un esempio, perché io all'inizio, quando ho iniziato a vedere porno online, non sapevo proprio come usarli, quindi semplicemente entravo e guardavo quello che mi veniva proposto e vedevo delle cose tremende a volte. Sì. Cioè, delle robe che sinceramente non avrei mai voluto vedere. Questo può succedere. Cioè, a te mi è successo di vedere qualcosa di strano?
No, mi capita, però mi fa...
Che non ti piaceva.
Mi fa veramente... No, ma a me l'estremo così, cioè, mi fa veramente schifo. Cioè, e poi soprattutto... un tema grandissimo che adesso c'è poco tempo per parlarne, però ci stanno pure situazioni in cui uno empatizza con le persone che sono coinvolte, no, in questa cosa, ti fai 2000 domande, perché certe sono proprio abusi anche psicologici, perché certa gente online mette delle cose e ti fa capire che non sta bene, insomma.
Questo è proprio un problema anche di controllo, purtroppo.
Sì, però in generale cose bislacche sì, se ne vedono, però ripeto, non, come parte il video io tolgo, io voglio la storia, la professoressa. Ma sì!
La professoressa, l'infermiera.
Sì, la segretaria. Ma... queste cose qua un po' demodé, però
demodé, anche un po' oggettificazione della donna.
La donna nel porno va
oggettificata. Ovviamente scherziamo, no?
No, stiamo scherzando.
Però cioè, è un tema. Anche perché i porno, diciamo che sono stati appannaggio del pubblico maschile, sì, fino a tempi piuttosto recenti.
Sì, però posso dire, i porno per le donne non fanno ridere. No, scherzo. No, dico, sì, è verissimo questa cosa qui. Al di là di tutto, c'è un tema che è quello del, diciamo, del tipo di modello che esce fuori, soprattutto quando ci sono dei video molto violenti. Sono prima a dire, poi magari c'è un ragazzino che pensa che quello sia normale e tiene in vita questo modello di violenza, e quelli però sono problemi seri che vanno affrontati, come vengono affrontati tutti i prodotti culturali.
Certo. No, poi lì bisognerebbe intervenire, capire come le piattaforme possono intervenire, esatto, su questo tipo di contenuti, facendo in modo che invece chi è appassionato di porno possa fruire di contenuti, certo, che sono in qualche modo, ecco, etici. Però sì, c'è proprio il tema in realtà del tipo di sessualità meccanica.
Sì, che però a me piace, cioè.
Sì. È bellissima questa cosa, grazie per l'onestà, perché fanno tutti, no, la parte che dicono no, però
no,
c'è il sentimento,
no.
C'è comunque chi pensa che non ci sia che il sesso, diciamo, privato della parte sentimentale non si
è
effettivamente
male.
No, Andrea Colamedi ti do nome e cognome. Che
no,
dice
no,
che non esiste, cioè che c'è sempre un sentimento e che il porno in realtà di per sé è qualcosa di troppo meccanico. Dovrebbe partecipare alle Olimpiadi.
Beh sì, voglio dire, io sono dell'idea invece che anche lo stesso sesso può essere meccanico e fatto così con distrazione, come ti fumi una sigaretta, insomma, a mio avviso non c'è sta niente di male. L'importante è che le due persone siano sullo stesso livello e abbiano la stessa, lo stesso obiettivo, perché se io voglio farmi, sono innamorato di te invece vuoi una tromba amicizia, la voglia venga a casa tua che i fiori, che cose, te invece vuoi, come dite a Milano...
Come diciamo a Milano?
No, la nerchia!
La nerchia! Non è che si può dire tutto? Non mi riprendo più da questa cosa.
No, bisogna essere sinceri.
No, certo, bisogna essere effettivamente sullo stesso livello. Ma allora perché su internet riguardo al porno è proprio sesso romantico?
Perché a mio avviso c'è quella voglia di realtà. Cioè di calare sicuramente la scena in un rapporto. Leggevo distrattamente un articolo sul fatto che, per esempio, molte escort, per esempio, garantiscono quella che si chiama girlfriend experience, e ci stanno anche le categorie porno, così, perché è come calare il momento del sesso in un immaginario che sia il più realistico possibile. È un po' il neorealismo, come il neorealismo nel cinema italiano, cioè c'è la voglia di metterci anche un po' di verità nelle cose, quindi penso che sia una relativa a quello. Ripeto, a me piacciono tanto quelle situazioni in cui c'hai la nonna No, ormai non più. No, perché quando ero ragazzino
guardavi le donne molto grandi.
Guarda, io, la cosa triste, io quando ero, cioè, ti piacciono queste signore anziane o signori, sì, anziani, a seconda dei gusti, non ho mai capito perché, però che ne so, c'è stato quel periodo così. E la cosa più triste è che molte di queste persone adesso sono morte.
Perché erano tanto grandi.
Erano tanto grandi.
E vabbè, se erano attori, attrici, sono avanzate con l'età, tu adesso hai una certa età.
Sì,
sono passati 30 anni da quando guardavi i primi post.
Sono venute a mancare
e ti mancano.
Mancano, chissà, se qualcuno in vita magari adesso c'ha 100 anni e magari ancora lavora.
Tu hai avuto esperienze su set porno?
Io ho fatto una cosa molto divertente, che era un programma per Comedy Central, una puntata in cui sostanzialmente mi mettevo in testa di scrivere e dirigere un film porno che si chiama Vorrei ma non voglio, ed è un film che tira fuori tutto quello che è stato il passato della pornografia, ovvero una storia, una trama, uh-huh, una drammaturgia in cui però ambientato in una città in cui la libido era sparita perché l'unico modo per farla tornare era la cultura, e quindi senza capire molto quello che stava succedendo abbiamo messo in piedi un set cinematografico dentro uno studio, chiamato questi porno attori, e che non sapevano niente, sono simpaticissimi, stati bravissimi, però dovevano leggere Marx, dovevano leggere
ma allora erano stati chiamati come pornoattori,
sì,
e non hanno fatto quello, però l'hanno fatto l'atto, cioè tu ce li avevi tipo nudi,
sì,
che
sì,
leggevano,
sì,
Marx,
sì,
e si eccitavano,
si eccitavano con Ionesco, con Kant, e quindi tu leggevi.
Guarda che c'è gente per cui la sottoscritta comunque,
sì,
su Kant,
ti metti là su Kant
su Kant qualcosa poi quando ero adolescente soprattutto ero molto fissata con queste cose,
sì,
filosofiche, proprio sì, anche a livello fisico sessuale.
Ah, interessante.
Ma infatti, a proposito di crollo della libido, non pensi che il porno possa un pochino incentivare questa cosa?
Guarda, intorno al porno ci stanno sempre, a mio avviso, delle cose preoccupanti, e non va affrontato l'impatto sulle nuove generazioni, l'impatto che c'ha sull'immaginario sessuale collettivo, l'impatto che ha sulla libido, sono problemi seri, cioè crea dipendenza, ci stanno persone in rehab per il porno, quindi noi adesso ci scherziamo così, poi ovvio come tutte le cose può essere molto pericoloso, credo che alla lunga sì, come anche può aiutare la libido, perché ci stanno delle coppie che magari non riescono più. Si eccitano con le fantasie tirate fuori dal porno. Io credo che come il discorso sui mezzi di comunicazione sono neutri, poi dipende,
certo, poi dipende da cosa succede, come vengono usati. A proposito di dipendenza, sì, fra l'altro i numeri sono in costante crescita, e solo in Italia il 6% dei maschi tra i 20 e i 45 anni manifesta una chiara dipendenza sessuale dalla pornografia. Poi
capito,
questa fa parte delle internet addiction disorder, che sono tutti i disordini, diciamo, del comportamento legati alla dipendenza da internet. Però il porno può effettivamente, siccome fa riferimento ad un impulso così forte, può essere condizionante. Ti è mai successo di sentirti un po' in fissa?
No.
Perché può capitare in dei periodi che magari ne vedi tanti, oppure durante il lockdown che eravamo tutti chiusi in casa.
Ma guarda, niente di, non ci ho mai avuto picchi, è sempre stato molto costante, pandemia, non pandemia, freddo, caldo, cioè io non...
pure
gli orari sono sempre gli stessi.
Tra l'altro l'orario in cui viene più visto il porno è lunedì intorno alle 23.
Ma davvero?
Sì. Confermi questo
succede? Sì, perché c'è
vedi anche
c'è
tu
lunedì film, ti ricordi lunedì film che trasmettevano a Rai 1? Finisce il film e uno no, io penso che sia completamente casuale, ovviamente, la fruizione del porno. Certo è che bisogna ammettere, come pure lo zucchero può dare dipendenza, dipende sempre da anche quanto è solida una persona, no?
Certo, dalla propria stabilità, anche forse dalla propria educazione sentimentale,
esatto,
perché credo che l'educazione sentimentale c'entri molto anche con questo.
Sì,
perché...
parole sante, posso dire. No, è vero, perché poi alla fine...
Soprattutto per i maschi, vale anche per le donne, però credo che i maschi, diciamo, deleghino spesso,
sì,
l'educazione sentimentale a tutto quello che apprendono crescendo relativamente al sesso, e per cui poi quando il sesso si mischia con tutte quelle questioni che hanno a che fare con i sentimenti, con l'amore, diventa molto difficile.
Sì, 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 assolutamente.
Da un certo punto di vista è un po' liberatorio il sesso come puro sesso.
Ma
secondo me.
Me lo dice a me. No. Da mo' che lo dico io, da quando sono ragazzino che dico il sesso va fatto per i cavoli suoi.
No, non sempre.
Basta con quest'amore che rovina il sesso. Non bisogna sporcare il sesso.
Ti volevo raccontare una storia e tu dimmi se... che tipo di ambientazione è? Dimmi se hai per caso visto questo prodotto. Un monaco,
sì,
virtuoso, giovane in forze, passeggia tutto solo nei dintorni del suo monastero. Ad un certo punto vede nei campi una giovinetta, assai bella, che raccoglie delle erbe ed è subito preso da desiderio. Dopo qualche chiacchiera i due si accorgono di avere le stesse intenzioni e vanno nella cella del monaco. Evidentemente le cose funzionano bene perché si ammazzano così forte che l'abate del monastero si mette ad origliare fuori dalla cella per capire cosa sta succedendo, pensando di dare una punizione adatta. E il monaco, che si è accorto di essere spiato, lascia la ragazza al sicuro nella stanza e si allontana a sua volta, pensando di risolvere il problema. Ma l'abate, a questo punto, volendo svergognare il monaco davanti agli altri, decide di scoprire di chi si tratta, quindi okay. Entra nella stanza e si invaghisce anche lui della ragazza, per cui anche lui si concede con trasporto.
Si concede
con trasporto. Questo tipo di trama ricorda un po' un porno.
Beh sì, direi di sì. Da dove è tratto?
Dal Decameron di Boccaccio.
Ah, beh sì, certo.
Dove no, ma... è pieno di storie così. C'è anche la storia di Puccio, un uomo definito idiota e di grossa pasta, dedito alla vita spirituale, che tiene la povera moglie in astinenza e quindi il monaco felice di nome e di fatto cerca di alleviare, diciamo, l'astinenza della giovane. È pieno di queste storie pruriginose che riguardano soprattutto monaci, molto sì. Spesso monaci, preti, e già ai tempi di Boccaccio.
Sì, sì, assolutamente.
Quindi in qualche modo è sempre esistito.
Ah no, assolutamente. Vabbè, pensa a Pompei. Pompei è proprio la testimonianza della necessità anche di raffigurare le cose, no? Di avercele davanti, perché da sempre la fantasia è sempre stata incuriosita da questo aspetto, e ci stanno orge ritratte là, signori anche di un certo livello di rango sociale, con cose molto divertenti al limite del satirico sono gli affreschi
sì.
di Pompei,
eccessivi in qualche modo,
sì,
cioè non
mi ricordo quei salami, cioè delle cose sì
salami giganteschi,
sì peni giganteschi a forma di salami, cioè insomma c'erano delle cose in proprio perché c'è la necessità di raffigurarle e di solleticare la curiosità, no? Quindi la cosa che proprio non si deve fare è pensare che la pornografia sia una cosa fuori dalla società, da tenere nascosta.
No,
fa
è sempre
parte
stata,
quelle...
ha fatto sempre effettivamente parte, ma tu non rimpiangi un pochino, cioè ovviamente non puoi rimpiangerli perché non c'eri, non avresti voluto vivere in tempi in cui c'era un po' più spazio per l'immaginazione? Tipo i tempi in cui ci si eccitava a vedere una caviglia scoperta.
Ah sì, come dice mio padre dice sempre questa cosa, quando io vedevo una caviglia scoperta noi stavamo in erezione per una settimana.
Esatto, perché un po' quell'aspetto lì l'abbiamo forse un po' perso oggi.
Però bisogna pure intenderci su una cosa, non so se il porno sia causa di questo, io credo che ci sia proprio una fruizione usa e getta di tanti rapporti umani, no? Anche sentimentali, per esempio, è che uno vuole tutto subito, sempre, e quindi si cerca subito, come vai quando vai al fast food, cioè vuoi tutto subito caldo che te lo mangi di corsa e scappi. Io vedo questo aspetto in tante altre cose nella nostra vita, di vivere in questo eterno presente che diventa sempre più, non è vivere alla giornata, è vivere all'ora, no, vivere al minuto, vivere al secondo. E quindi sì. Io devo avere tutto subito. Quello che mi fa paura a me è che quello che si vede nel porno, poi uno si pensa che siamo tutti nella stessa grande fantasia, no? E quindi è come se ha creato un linguaggio.
Certo,
e la colpa non è del porno, ribadisco.
Dove le cose che piacciono a tutti, quelle cose lì.
E invece non è così.
Cioè, dove si considera che ne so, la donna con le tette grosse
esatto.
Piace a tutti, l'uomo in un certo modo piace a tutti,
esatto.
E invece non in questo modo.
Il sesso violento magari non piace a tutti. Quindi
certo.
Non lo farei. Cioè, non cercherei al primo appuntamento di tirar fuori
la cosa stereotipata.
Sì, o soprattutto qual è la mia più grande passione. Ci arriverei piano piano in sintonia con un'altra persona e insieme lei tira fuori le sue fantasie, io tiro fuori, e piano piano ci si arriva. Ma se io al primo appuntamento, come mi è successo, prendo uno sganassone in faccia e dico: ma che sta a fare? Eh no, mi piace così. Ma a te ti piace così? Perché me ne prende a schiaffi? Perché magari
ma come in faccia, uno sganassone?
Uno sganassone in faccia mi hanno dato una volta.
Perché sì, era una cosa che piaceva a lei,
però,
evidentemente.
Lei piaceva, però probabilmente a me piace violenta, a me no, che ne sai?
No, certo, ma questo perché si perde. Questo ad esempio.
Ma ha sputato nell'occhio questa persona. Mi ha sputato nell'occhio. Allora,
non sputare nell'occhio la gente se non è consenziente.
Non gli piacevo come comico, probabilmente per i soldi del biglietto, però.
Beh, in quel caso ha fatto molto bene.
Boh, non lo so.
Quindi, se era dopo uno spettacolo, dopo probabilmente uno spettacolo. È per
beh,
questo.
Ma non è che ci stanno altri ambiti. No, non è vero, non è che sto dicendo delle cose che non sono vere, una battuta. Però sto dicendo: la verità è questa: che non devi per forza di correre.
No, ma soprattutto in quel caso non c'era, cioè, tu devi stare allineato con l'altro. Il sesso è una comunicazione costante, è una relazione.
Esatto.
In quel momento è una relazione di tipo sessuale, ma è una relazione per cui devi stare con l'altro, non imporre te stesso.
Grazie che hai tradotto così bene le mie parole, perché era una cosa molto più bella di quello che pensavo io. Però effettivamente è esattamente quello che penso, cioè non puoi stare dentro di te e usare l'altro come un corpo che
come un
soddisfa,
oggetto,
soddisfa la tua, anche se è una cosa così veloce.
È sempre una relazione,
È sempre una relazione, quindi non bisogna, secondo me, fare l'errore di mettere subito tutto sul fuoco e dire: mi piace questo, c'ho ragione io. No, si sta in due e si costruisce insieme, anche all'interno di una stessa serata, quello che può essere l'esperienza. Poi magari la seconda, terza volta, quarta volta mi sputi in un occhio, ma perché te l'ho detto io?
Certo, a quel punto si può. E anche perché hai fatto anche quella volta uno spettacolo di
sì, esatto.
Senti, tu lo faresti mai un porno?
No, perché io sono orrendo, io non riesco ad andare al mare.
Non mi sento
a mio agio.
Non ti senti a tuo agio con il corpo?
No, mi sento a mio agio. Ormai ho scoperto quei 5 minuti dopo che ho fatto nuoto, che tu fai nuoto e sei tutto tirato. Ti guardi nello specchio, c'hai tutti i muscoli, dura 5 minuti, poi ti fa la doccia e ritorni quello che sei prima. Però quei 5 minuti sono l'unico 5 minuti in cui ho un rapporto con l'immagine mia più piacevole. In generale non sono bello da vedere, non mi muovo neanche bene, e quindi no. Lo dirigerei un porno, quello mi piace tanto, e ci sto provando da tanti anni, ma è molto difficile. Quello mi piacerebbe tanto.
Un porno vero?
Sì. Mi diverte proprio quel mondo.
Che tipo di ambientazione sceglieresti?
Ma la solita infermiera, segretaria.
Ma ancora l'infermiera, segretaria e basta. Ma poi queste povere infermiere, queste segretarie. Cioè, tu pensa a fare quei lavori,
sì,
che sono stati sempre.
Mia mamma. Non voglio dire cose, però mia mamma è un'infermiera.
Ma ci sarebbe da ragionare molto.
No. Però per dirti.
Però è anche uno stress essere associati. Ci sono delle cose, tipo a me piacciono le gonnelline, un po' tinda, scolaretta,
sì,
scozzesi. Ed è sempre stato un incubo, perché prova a entrare in un ufficio con quella gonnellina e c'è lì tutta una storia di gente che
certo,
ha guardato decine di porno,
certo,
con quel feticcio che è in quel caso l'abbigliamento, e fa riferimento a quello. Quindi anche sdoganiamo queste povere infermiere, segretarie,
sì,
studentesse.
Però sarei sicuramente molto banale.
Faresti un porno, un classico porno anni 80?
No, io lavorerei un po' sulla sceneggiatura. Questa un po' mi dispiace.
Quello ci tieni, diciamo.
Sì, ma come nel cinema in generale.
Ma i film erotici li vedevi? Cioè, ti piacciono? Tipo Tinto Brass?
No, non mi sono mai piaciuti. Nella letteratura e nei film erotici non mi sono mai piaciuti.
Quindi tu vorresti portare l'artisticità all'interno del porno, classicamente inteso, il porno di YouPorn, Pornhub.
Sì, e poi una fotografia un po' meno sciatta, questo sicuramente, perché appunto per distanziare. C'era un regista bravissimo, Andrew Blake, che faceva tutta roba molto glamour, molto stile Helmut Newton, però pornografica, tutte rallenti, tutte queste cose così, che sono bellissimi quei film. Cioè, ci sta anche chi ha cercato di portare un po' di qualità estetica anche nella raccontare una scena porno. Questo mi piacerebbe farlo, ma soprattutto mi piacerebbe stare insieme ai porni attori, che sono delle persone assurde, fantastiche, perché non,
sì, è vero,
non
anche quelli che conosco sono,
non hanno, cioè, c'hanno, noi abbiamo molti, giustamente, molte riserve, no, molti
pregiudizi,
sì, imbarazia, è certo. E invece loro quella parte lì si concentrano, fanno,
e fanno. Beh, sono sicuramente le persone che hanno risolto questa questione, esatto, all'interno di se stessi, si sono sicuramente liberati dal pregiudizio, e questo li rende molto spesso, sì, molto centrati e appunto interessanti.
Sì, sì, sì.
Tu fai più sesso o vedi più porno?
Beh, non c'è paragone. Però non ti dico.
Basta, volevo sapere.
Beh, non c'è, il rapporto è 10 a 1.
Vai,
e non te lo dico.
E dai.
E non te lo dico. E devo... no, lasciami un minimo
di mistero che dicevamo prima.
Il rapporto è 10 a 1, sì.
È palesemente per il porno.
Ma che le sai?
È palesemente così.
No, ma ho 43 anni.
A maggior ragione.
Faccio poco di entrambe le cose.
Grazie mille, grazie Francesco De Carlo. E ti auguro di realizzare il tuo sogno. Vogliamo vedere il tuo porno.
Ah, sì, ve lo faccio vedere. Sì.
Sarà un piacere. Piacere mio. Ci sentiamo alla prossima puntata.
Piacere mio è un podcast scritto da me, Federica Cacciola, con la collaborazione di Leonardo Zani. Riprese e montaggio di Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Pensi alla tua casa? Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre.
Dettagli in negozio, tale tag 0%, salva approvazione della finanziaria.